Guarda, come vai laggiù. Guarda, dicevo, la geometria è stata paragonata, e io vorrei quindi rifarmi a questo paragone, ad un albero che ha un sacco di rami, alcuni molto rigogliosi, altri che sono cespuglietti che prima o poi si seccano molto rapidamente, e un po' l'albero che possiamo immaginare è il baobab che c'è a Piazza Marina a Palermo. Quindi ci sono questi rami che fioriscono, diventano grandi, i migliori, e poi si rinnestano nella la magnolia. Perfetto. Va bene. Quello della magnolia che sta appunto a Piazza Marina, e appunto questi rami che fioriscono e poi quando sono vigorosi sostengono l'albero e gli permettono poi di ingrossarsi e di fiorire. Allora la geometria italiana, diciamo, è un ramo di un albero che già era molto fiorente, e per cercare di capire qual è l'importanza e la rilevanza dei risultati della geometria italiana, bisogna un pochino capire dove si innesta e qual è la specificità di questo ramo. Allora, invece del ramo, ho fatto un po' un quadro dei matematici più importanti che stanno prima della geometria italiana. Qui ci sono innanzitutto, diciamo, l'origine del ramo moderno, dell'albero moderno della geometria. Ci stanno già anche i francesi: c'è Monge, c'è Carnot, c'è Poncelet, c'è Charles. Monge e Carnot, c'è anche Poncelet. Le Monge e Carnot sono matematici attivi durante la Rivoluzione francese, e li abbiamo visti oggi citati come esempi di matematici che, oltre all'impegno matematico, oltre ad essere grandi matematici, si sono distinti per un impegno civile anche molto forte. Un impegno civile che in parte, almeno nella prima fase, come abbiamo detto più volte, è comune anche ai matematici, in particolare ai geometri italiani. Invece i geometri tedeschi, anche qui ho messo una lista, sono Möbius, diciamo quelli che hanno ispirato, da cui sboccia il ramo italiano, sono Möbius, Steiner, Staudt, Gauss, ma Gauss è più che altro come ispiratore del lavoro di Riemann, Abel, che non è tedesco, infatti è scritto in giallino invece che in nero, però lo possiamo, diciamo, assimilare alla scuola tedesca, e Plücker, e anche per l'interesse che poi è suscitato in Germania, Plücker e Grassmann. Ecco, questi matematici hanno svolto la loro attività successivamente all'attività dei matematici francesi, quindi c'è una sorta di passaggio di testimone tra la geometria francese e la geometria tedesca, e il ramo successivo è il passaggio di testimone dalla geometria tedesca alla geometria italiana. I geometri italiani di cui parliamo sono Cremona, Bertini, Veronese. Qui c'è uno scambio di foto, la terza foto è quella di Segre, non è quella di Veronese. Poi c'è Corrado Segre, Castelnuovo, Enriquez e Severi. Contemporaneamente all'inizio della scuola italiana di geometria algebrica c'è il continuo fiorire della scuola tedesca che abbiamo indicato prima, e questi sono i geometri non italiani, in particolare tedeschi, che diciamo sono a grandi linee contemporanei a Cremona. Sono Clebsch, Noether, Brill, De Jonquière, che è in Francia, poi tre geometri inglesi che sono Cale, Salmon e Sylvester, e poi ho aggiunto anche Sofusi, che ha un'importanza in qualche modo trascurata nel sviluppo della geometria italiana, e Felix Klein, che invece è il tramite delle idee in Italia. Allora, qui non voglio ripercorrere la storia di questi rami, però ho pensato che per dare appunto un'idea del contenuto matematico fosse opportuno almeno citare qualche risultato con cui confrontare i risultati della matematica italiana, e anche qualche risultato che chiarisca qual è il tipo di risultati con cui si confronta all'inizio il lavoro in particolare di Cremona e successivamente degli altri geometri italiani. Allora, Monge, che è considerato il padre della moderna geometria, io ho citato due risultati, adesso i risultati che ho messo sono significativi, può darsi che non siano più significativi, però danno un'idea del tipo di cose che si fanno, e mi piacerebbe che, ripensando meglio magari questa conferenza, ci fosse anche un chiaro, diciamo, susseguirsi delle difficoltà di questi risultati, perché all'inizio si capisce almeno di che cosa si tratta e poi mano a mano diventa sempre più difficile la conferenza di Dio spiegare esattamente il significato di quello che c'è scritto, insomma. Allora, i risultati di Mosca messo sono di carattere analitico, geometrico differenziale, e li possiamo capire tutti. Qui c'è il primo risultato: per ogni coppia di spigoli di un tetraedro, non regolare qualsiasi, si consideri il piano per il punto medio del primo spigolo perpendicolare al secondo. L'insieme di questi piani passa per un punto, che è il punto medio del segmento che congiunge il centroide con il circocentro del mio tetraedro. Il luogo, secondo il teorema, secondo il risultato importante di Monge, il luogo dei vertici, che dà un'idea tipica della sua produzione, il luogo dei vertici degli angoli trirettangoli, l'angolo piano, due semirette, l'angoloide nello spazio sono tre semirette, quindi come la punta di una piramide. Il luogo dei vertici degli angoli trirettangoli, le cui facce sono tangenti ad una data superficie quadrica, è una sfera. Accanto a Monge, altro importante matematico che si può vedere proprio all'inizio del rinnovamento della geometria, della rinascita della geometria in Europa, c'è Carnot e la sua legge dei cosseni generalizzati, che riguarda i tetraedri, non i triangoli, e dice che per un tetraedro le cui facce hanno area A, B, C e D rispettivamente, vale questa relazione tra le aree e gli angoli di grande, C grande e D grande, che sono gli angoli compresi tra le facce che hanno area, e qui c'è scritto esattamente quale. Comunque è chiaro il contenuto anche di questo teorema, quindi è una matematica concreta e ben ancorata alla geometria solida, che serve per sviluppare anche le applicazioni tecniche che erano poi quelle a cui erano interessati Monge e Carnot nel loro insegnamento all'École Polytechnique, di cui erano entrambi professori. Oppure, sempre di Carnot, c'è la formula per il volume del tetraedro in funzione dei sei spigoli, della lunghezza dei sei spigoli. Ecco, queste sono formule che non conosciamo più, però sono formule che hanno un contenuto molto, molto chiaro, molto facilmente che è comprensibile da chi ha una conoscenza matematica a livello anche, qui ancora meno, però anche nel successivo, del primo biennio universitario. Poi abbiamo Poncelet che è il fondatore della moderna geometria proiettiva, prima erano i fondatori della geometria proiettiva con il trattato delle proprietà progettive, scusatemi il francese pessimo, di figura, e dove lui sceglie di usare il metodo sintetico invece del metodo analitico, che invece era tipico di Monge, e di Monge in particolare. Allora, qui ho visto due risultati di Poncelet, per esempio c'è questo, di Brianson, che era un collega di Poncelet, la circonferenza che passa per i piedi delle perpendicolari abbassate sui vertici di qualsiasi triangolo, sui lati opposti, passa anche per i punti di mezzo di questi lati, oltre che per i punti di mezzo dei segmenti che congiungono i vertici con i punti di intersezione delle perpendicolari, qui anche un contenuto elementare. E poi un altro risultato, non risultato tecnico, ma un punto di metodo importante che introduce con sé, è la legge di dualità, per cui nel piano c'è una dualità fra le proprietà che dove intervengono punti e rette, scambiando, dato un teorema di carattere proiettivo, si può essere scambiato questo duale, scambiando i punti con le rette con i punti, la relazione di passaggio per due punti con la relazione di incidenza tra due rette, e viceversa. Ecco, questo trattato di Poncelet è il primo dei grandi riferimenti di Cremona, quindi è il tipo di matematica, parte del tipo di matematica, su cui si confronta Cremona all'inizio del suo percorso scientifico. Chasles, un altro francese importante, è ben noto per lo studio delle proprietà enumerative, proprietà delle configurazioni proiettive o metriche dal punto di vista enumerativo. Per esempio Chasles è ben noto anche oggi per la soluzione di un importante problema di Steiner sulle coniche, che consiste nel problema di calcolare il numero di coniche tangenti a 5 coniche date. Qui la risposta trovata da Chasles in ambito proiettivo complesso è 3264 coniche nel 1864, quindi successivamente ai primi lavori di Cremona. Questo è importante perché vedremo che Cremona in realtà per primo enunciò il principio di continuità in base a cui Charles fece il conto di questo numero. Questi problemi numerativi, dare un fondamento teorico a questi problemi, è stato per anni, per secoli quasi, per un secolo quasi, un problema fondamentale, e molto questa parte dei metodi omologici sia stato sviluppato proprio per dare un senso, una fondazione coerente ai principi in base a cui si facevano questi calcoli enumerativi, e che calcoli enumerativi che sono anche una caratteristica nella scuola italiana di geometria algebrica, se proprio sulla base dei calcoli enumerativi si introducono e si dimostrano proprietà delle invarianti direzionali delle superfici, con un approccio, vedremo, molto più geometrico di quello invece algebrico che era tipico della scuola tedesca. Va bene, poi ci sono invece riferimenti tedeschi. Qui per esempio c'è Möbius, che è nato come astronomo, ha svolto la sua attività scientifica dividendosi tra l'astronomia e lui è stato studente di Gauss, nei corsi di astronomia di Gauss e di Mollweide, e poi affiancato alla sua produzione di astronomo anche un'importante produzione di matematica. Noi conosciamo tutti il nastro di Möbius, e qui ci interessa perché lui dà una delle prime classificazioni delle trasformazioni dello spazio, delle trasformazioni proiettive, incongruenze, similarità, affinità, cioè quelle che hanno rete parallele in parallele, e le collineazioni, ovvero le proiettività, cioè le trasformazioni che mandano rete in rete, cose ben assodate oggi, che diciamo sono state sviluppate all'inizio in Germania, dove c'è questa maggiore attenzione rispetto alla geometria francese a proprietà generali delle trasformazioni. Poi c'è Steiner, sempre fra i riferimenti importanti di Cremona, Steiner che in un certo senso è chiamato l'Euclide moderno, nel senso che è stato il più grande geometra sintetico dei tempi moderni. Lui rifiutava la geometria analitica, rifiutava l'applicazione dell'algebra e dell'analisi nella geometria, in quanto credeva che i calcoli frenassero il pensiero, mentre la geometria lo stimolava. E lui era molto partigiano su questo, ma lui diede una quantità enorme di teoremi di carattere proiettivo, e anche enunciò una quantità enorme di teoremi di cui presumibilmente aveva la dimostrazione, però non l'ha mai pubblicato. Ecco, una dei contributi iniziali di Cremona è proprio di prendere un articolo importante di Steiner, in cui c'era un'elencazione di un numero molto grande di teoremi proiettivi sulle curve algebriche, e dimostrare uno a uno questi teoremi. Ecco, due risultati di Steiner sono, per esempio, la caratterizzazione delle ellissi di area minima tra tutte le ellissi che possono essere iscritte in un dato triangolo, e il fatto che una superficie del terzo ordine che contiene un numero finito di rette ne contiene esattamente 27. Ecco, la cosa interessante, anche questi sono teoremi che hanno un contenuto chiaro, la cosa interessante è che Steiner di questi teoremi dava una dimostrazione completamente sintetica. Questo ha affascinato Cremona, in particolare all'inizio della scuola italiana, stimolando l'attività di ricerca sulla dimostrazione proprio di dimostrazioni, sulla ricerca di dimostrazioni analoghe, molto sintetiche, di proprietà che apparentemente e magari anche analiticamente sono semplici da dimostrare, ma che si volevano dimostrare con metodi invece sintetici in proiettivo sintetici. Allora, poi Abel, non dovrei, si merita ben più di una slide, forse non avrei potuto metterla, ricordo semplicemente la dimostrazione che non è possibile trovare una formula di risoluzione per radicali per tutte le equazioni di quinto grado, e l'inversione degli integrali ellittici. Abel dimostrò come la funzione che viene definita dall'integrale ellittico è in realtà la cosa facile, la cosa più semplice, molto più semplice della funzione integranda, perché ha le proprietà di quasi periodicità che permettono di sviluppare una teoria ricca e con grandi applicazioni di queste funzioni, e poi della generalizzazione di queste funzioni che sono le funzioni abeliane. C'è anche Riemann, che nella nostra storia avrà un'importanza, diciamo, come ispiratore, non tanto per le tecniche che usa, ma Riemann, che è stato uno dei più grandi matematici di tutti i tempi, è importante per noi perché per il suo lavoro sulla teoria delle funzioni algebriche, le funzioni in particolare definite implicitamente da un'equazione polinomiale, perché l'equazione polinomiale può essere vista o come un oggetto analitico che definisce appunto una funzione algebrica, ovvero come una curva nel piano. E questa duplice interpretazione della stesso oggetto che definisce l'oggetto degli studi, l'interpretazione analitica di Riemann o l'interpretazione geometrica di Clebsch prima e poi nella scuola geometrica di Clebsch-Noether in Germania e poi di tutta la scuola italiana, ecco, questo è importante perché c'è nello stesso oggetto la possibilità di affrontarlo con tecniche diverse, di ottenere risultati molto profondi proprio di confronto tra le tecniche e di avere la possibilità di dimostrare un risultato magari facilmente con una tecnica e di avere delle grosse conseguenze, interessanti conseguenze tutt'altro che banali, nell'altra, diciamo, mondo dove si può interpretare, il problema. Riemann ebbe tantissimi grandi meriti, tra cui quello di introdurre la topologia come strumento per l'analisi delle funzioni analitiche, in particolare di quelle definite appunto implicitamente delle funzioni analitiche di una variabile. Dimostrò in particolare un teorema fondamentale di cui poi si vedrà l'importanza nell'indagine sulla teoria delle superfici algebriche, che è il teorema che riguarda una formula per calcolare il numero di funzioni meromorfe con poli assegnati che si possono definire su una superficie di Riemann, che è l'oggetto geometrico astratto associato ad una funzione analitica. Qui c'è una cosa interessante che nel problema delle funzioni analitiche, ovvero delle curve algebriche, c'è appunto la possibilità di geometrizzare il problema passando dalla funzione analitica alla curva algebrica, come il procedimento che seguiranno Clebsch, Noether e Brill, oppure c'è una possibilità che quella di Riemann è completamente diversa e molto più astratta, quella di geometrizzare il problema costruendo non un modello geometrico nel piano, ma costruendo un modello astratto, un oggetto geometrico astratto che è appunto questa superficie di Riemann, che poi non vive in uno spazio nel piano, in uno spazio di dimensione più alta, ma che è un oggetto geometrico che può essere studiato con tecniche che sono, nel caso di Riemann, le tecniche topologiche, che poi hanno un significato geometrico che è ben lontano da quello geometrico come veniva inteso precedentemente. Quindi la geometria ha proprio uno spettro di problemi, di tecniche, che di volta in volta con questi lavori viene sempre più esteso e crea delle ramificazioni sempre più grandi al suo interno. Ecco. Un'altra importante persona con cui si confronta insomma lo sviluppo della geometria da questo punto in avanti è Plucker, che fece varie cose importanti, tra cui rivoluzionò il concetto di coordinata, cioè il concetto di coordinata non si applica più, non si considera più soltanto per i punti, quindi non si introduce più la coordinata solo per i punti di uno spazio e quindi poi si può fare della geometria analitica su questi oggetti, ma ha senso, e si scopre più, per considerare coordinate, quindi fare poi della geometria analitica su oggetti che sono a loro volta che non sono semplici punti, ma sono oggetti più complicati, come per esempio le rette, come per esempio i triangoli, eccetera. E quindi questo è il passo essenziale per geometrizzare, per considerare geometrie in cui gli oggetti che si considerano, quindi geometrie che non sono spazi di punti, ma sono spazi di oggetti più complicati. E quindi per estendere il punto di vista geometrico a oggetti che prima erano completamente fuori dalla comprensione geometrica e dal. Oltre a questa cosa importante, che gli permise in particolare di dare una giustificazione completamente analitica e quindi completamente ben fondata dai principi di dualità, di tutti i principi di dualità che fino allora erano stati introdotti, gli diede anche dei contributi che sono interessanti per la nostra storia alla teoria delle curve algebriche piane, introducendo delle importanti formule numerative che legano la classe, cioè il numero di tangenti che si possono condurre da un punto ad una curva, l'ordine, quindi il grado della curva, il numero dei nodi, il numero delle cuspidi, il numero dei punti di inflessione e il numero delle bitangenti delle curve. Quindi questi oggetti di un significato geometrico molto evidente sono legati tra di loro e la curva appunto crea dà dei legami, non possono essere liberi questi oggetti, ma hanno una dipendenza che viene completamente specificata da queste forme di Plucker. Bene, l'Italia, siamo arrivati alla sua storia, partecipa in ritardo a questo interesse innovato per la geometria e non svolge nessun ruolo fino alla comparsa di Luigi Cremona, comunque un ruolo molto scarso, fino alla comparsa di Luigi Cremona. Lui si avvicina alla geometria leggendo su indicazione del suo maestro Tebrioschi i trattati innanzitutto di Charles e di Poncelet, al cui spirito geometrico rimase sempre fedele. Lo spirito geometrico, soprattutto di Poncelet, è quello appunto di una geometria proiettiva sintetica. Non è che Cremona fosse così strettamente osservante, lui usò i metodi analitici, eccetera, ma cercando sempre di purificare il più possibile il suo approccio ai problemi e alle dimostrazioni, cercando questo ideale di geometria proiettiva sintetica che era così ben espresso e così ben evidente nei lavori di Poncelet. Poi lui lesse anche Abel, i testi tedeschi sulle funzioni abeliane, sulla traduzione italiana che sappiamo essere la prima che si rende conto completamente dell'importanza e della fecondità del lavoro di Riemann, e poi inizia a studiare anche il lavoro di Steiner e di Cayley e Salmon. I lavori geometrici inglesi hanno la caratteristica rispetto a quelli tedeschi e francesi di porre un maggiore accento sull'algebra rispetto alla geometria. Ora, le prime indagini di Cremona riguardano per esempio lo studio delle superfici rigate di terzo grado o lo studio delle superfici quartiche di seconda specie, lo studio sempre proiettivo, quindi una generalizzazione abbastanza comprensibile di problemi geometrici che riguardano le quadriche dello spazio. Invece di usare le quadriche è naturale passare alle superfici che hanno il grado immediatamente successivo, e con l'idea giusta che mano a mano che si aggiunge il grado si aumenta la complicazione delle proprietà geometriche e delle tecniche che servono per studiarle delle superfici che si considerano. In particolare le rigate di terzo grado sono tutte le rigate, insomma, dello spazio, quindi seconda specie quartiche sono quelli che hanno parecchie rette. La quartica generale non ha infinite rette come la cubica generale, ma soltanto un numero finito, e la configurazione di queste rette che si vogliono studiare. Allora, il primo lavoro importante di Cremona è sulla teoria sintetica delle curve algebriche piane, dove, come vi ho accennato prima, lui prende il lavoro di Steiner e dimostra tutte le proprietà proiettive che Steiner enuncia. Durante questa, diciamo, esposizione, nell'esposizione di questo suo lavoro, la teoria sintetica delle curve algebriche piane, lui affronta anche tutti i risultati, molti risultati interessanti di Plucker, Cayley, S, Clebsch e Salmon, e cerca di dimostrare, di raccogliere tutti questi risultati, di darne un'esposizione, una dimostrazione in Italia basata sulla nozione di polarità, una nozione introdotta da Grassmann che nelle mani di Cremona risulta particolarmente feconda. Questa non è una nozione sintetica, o meglio anche un corrispettivo sintetico, ma l'uso che ne fa Cremona non è solo sintetico ma analitico, cercando però di minimizzare il numero di minimizzare l'analisi, ma cercare il più possibile, certo Cremona il più possibile, di spremere il punto di vista sintetico e di fare meno calcoli possibili, insomma. Nello studio delle curve introduce le curve essiane e le curve steineriane, che sono non introdotte da Cremona, che però avranno successo a livello, diciamo, europeo, ecco. Ora vi leggo una citazione dell'introduzione alla teoria delle curve algebriche piane. Lui dice proprio che il desiderio è quello di trovare con il metodo della pura geometria le dimostrazioni degli importantissimi teoremi enunciati dall'illustre Steiner nella sua breve memoria, Allgemeine, vabbè, quella che ha scritto. E questo mi ha condotto ad intraprendere alcune ricerche, delle quali offro qui un saggio benché incompleto. Da poche proprietà di un sistema di punti in linea retta ho dedotto la teoria delle curve polari. La teoria mi si è affacciata così spontanea e feconda di conseguenze che ho dovuto persuadermi di risiedere veramente in essa il metodo più naturale per lo studio delle linee piane. Qui, ripeto, si tratta di uno studio proiettivo. La teoria delle curve polari, qui poi è meglio interessante, però la cosa importante in fondo, io sarò lietissimo se questo potrà contribuire a diffondere in Italia l'amore per le speculazioni di geometria irrazionale, perché questo di coinvolgere gli scienziati matematici storici italiani nella costruzione appunto di una geometria italiana è una caratteristica di Cremona, non tanto perché non è che l'importanza della geometria italiana, ma che ci fosse in Italia un rinascimento dell'interesse per le questioni geometriche più in generale, le questioni scientifiche e matematiche. Allora, è interessante anche il fatto che Cremona, questo lavoro sulle curve piane, è il primo a introdurre il principio di corrispondenza, che poi viene associato esplicitamente al nome di Charles, per l'applicazione che abbiamo detto prima. E per esempio, tanto per dare un'idea del tipo di teoremi che dimostra Cremona in questo lavoro, lui dimostra che la quartica piana generale ha 28 tangenti, ha 28 tangenti doppie e studia le principali proprietà di questa configurazione. Sempre si tratta di proprietà proiettive. Osserva Noether, a riguardo di questa introduzione, che lo stesso disegno attuato per le curve algebriche nell'introduzione fu per le superfici attuato nei preliminari per una teoria geometrica delle superfici, che è il lavoro successivo di Cremona. Cioè lui ha proprio un'idea chiara di costruire un programma di ricerca e poi cercare di coinvolgere tutti i matematici italiani. Il primo passo è quello di riprendere in mano e sviluppare in tutti i dettagli la teoria delle curve algebriche e poi di sviluppare con i metodi analoghi la teoria delle superfici. Ecco, queste furono giudicate dal Noether pari all'introduzione per il valore sistematico, ma superiori per l'originalità. Nessun trattato di geometria pura ebbe, secondo Noether, una più larga e profonda influenza sullo sviluppo e sull'applicazione dei metodi geometrici, e lui lo paragona soltanto a quella influenza che i compendi del Salmon ebbero sull'indirizzo algebrico e geometrico. In Italia queste monografie valsero a suscitare e diffondere il gusto degli studi geometrici, appunto quello che era il principale scopo del Cremona nello scrivere e nel redigere questi suoi lavori. Poi lui scrive un certo numero di altri lavori che sviluppano i temi di queste monografie importanti, e arriviamo finalmente al lavoro che ha reso celebre Cremona, perché mentre gli altri sono di sistemazione nella tradizione di lavori di altre scuole, invece in questo lavoro successivo sulle trasformazioni geometriche delle figure piane, qui c'è qualcosa di nuovo che appare, anche se in Cremona appare sempre legato a problemi proiettivi e lo studia sempre dal punto di vista proiettivo. Allora, si tratta del lavoro in cui Cremona pose e affrontò il problema della ricerca di tutte le trasformazioni bionivoche tra due piani. Qui per trasformazioni bionivoche si intende trasformazioni bionivoche algebriche, quindi date da polinomi. Allora, partendo dalla considerazione critica delle trasformazioni quadratiche introdotte da Steiner e successivamente studiate da Schiaparelli e Magnus, lui cercò le formule analitiche per la trasformazione geometrica di una figura piana in un'altra, sotto la condizione che ad un punto, quindi di un bioche, qualunque dell'una, corrisponda un solo punto dell'altra e reciprocamente. Ora, c'era stata l'erronea conclusione da parte di Schiaparelli, e pensa Cremona anche di Magnus, anche se questo si dimostrò nel vero, sembrerebbe che, questa è una cosa che per me sembra completamente banale, però Schiaparelli veramente ha fatto questo errore, lui aveva concluso dalla sua analisi che non potesse esistere nient'altro che oltre alle trasformazioni proiettive, che non potesse esserci altro che la trasformazione quadratica. Ma osserva Cremona, è evidente che applicando ad una data figura più trasformazioni quadratiche successive, dalla composizione di questa nascerà una trasformazione che sarà ancora di primo ordine, però non sarà più quadratica. Ecco, questo per far vedere qual era il livello di conoscenza delle trasformazioni birazionali. Neanche ci si rendeva conto che la composizione di trasformazioni birazionali è ancora una trasformazione birazionale. Non si limita a questo, certo, il lavoro di Cremona, e anzi nel lavoro di Cremona lui stabilisce, come sono fatte, in linea di principio, tutte le trasformazioni birazionali. Ora, adesso qui è opportuno che andiamo un po' rapidamente, però la cosa importante è che una trasformazione birazionale veniva concepita, la trasformazione quadratica, che è la più semplice, veniva concepita da Cremona in questa maniera. Io considero il piano e considero, nel caso della trasformazione quadratica, tutte le coniche che passano per tre punti fissi. Allora, la famiglia delle coniche del piano è una famiglia che dipende da 5 parametri. Se impongo 3 condizioni, non allineate ovviamente, se impongo 3 condizioni abbiamo una famiglia che dipende da 2 parametri. Ma una famiglia che dipende da 2 parametri è in astratto anch'esso un piano. Allora Cremona per prima cosa lui interpreta la famiglia di questi oggetti geometrici sulla scorta di Plucker, perché può anche mettere delle coordinate, come un nuovo piano. E allora in questo nuovo piano lui può considerare, dato un punto del piano di partenza, tutte le coniche che passano, che erano fissati, per il punto ulteriore. Questo è un fascio di coniche, una cosa che dipende da un solo parametro, che nel piano delle coniche è una retta. Quindi ad ogni punto associo una retta nel piano delle coniche, nel piano duale al piano delle coniche ad ogni punto allora associo un punto. Ecco come vede Cremona le trasformazioni geometriche, le trasformazioni quadratiche. Da questo punto di vista è naturale pensare a come generalizzare le trasformazioni quadratiche. Invece di considerare le famiglie di tutte le coniche per tripunti, consideriamo una famiglia bidimensionale di curve di dato grado. Però non tutte le famiglie vanno bene, perché lui vuole che sia univoca la trasformazione che viene generata in questa maniera. Quindi devono esserci famiglie di coniche, di curve di dato grado, cui assegno un certo luogo base, e che abbiano fuori da questo luogo base una sola intersezione, ogni coppia abbia una sola intersezione fuori dal luogo base, come le tasse delle coniche. Io ho due coniche, se fisso i 3 punti, allora le coniche ne hanno 4 di intersezione, 2 per 2, 3 per 2. Sulla 4, 3 sono fissate, c'è una sola variabile. Ecco, questo è il tipo di classificazione che fa Cremona nel suo lavoro. Cerca di capire quali sono, come nascono, con quali luoghi base nascono i sistemi di curve di dato grado, in modo che le reti, quelle bidimensionali, abbiano fuori dal luogo base un solo punto variabile di intersezione. E questo è il modo con cui classifica le sue trasformazioni birazionali. E le classifica dal punto di vista numerico, cioè le dice, per esempio, sono le cubiche, cioè la famiglia delle cubiche che passa per questi punti, la famiglia delle quarte che passa per questi punti, eccetera, e arriva a costruire e a dare i teoremi fondamentali sulle trasformazioni birazionali del piano. Bene, Cremona aprì un nuovo campo di ricerca, la geometria algebrica, ponendo per primo, nella sua generalità, il problema delle trasformazioni birazionali, che da allora presero il suo nome, si chiamano trasformazioni di Cremona, per l'appunto. Ora, per danno vero dei teoremi che dimostra Cremona, lui dice, prendiamo un sistema omaloidico, cioè questi sistemi che corrispondono ad una trasformazione birazionale. Allora, se questo sistema ha dei punti base, per cui devono passare tutte le curve, come i 3 punti delle coniche, e hanno anche, nelle coniche non si vedono, ma hanno anche, non si vedono con le coniche, scusate, hanno anche delle curve base, cioè delle curve che non vengono intersecate dal mio sistema fuori dai punti base. Per esempio, nel caso delle coniche sono le rette che passano per le coppie di punti. Ecco, queste si chiamano le curve e i punti base. Il teorema di Cremona, per darvi un'idea appunto se continuiamo a seguire il tipo di indagine geometrica che si sta facendo, dice che se un sistema omaloidico ha alfa 1 punti base semplici, alfa 2 punti base doppi, cioè che sono doppi per, che sono singolari, singolarità di secondo ordine per le curve, alfa 3 punti tripli, eccetera, e inoltre ha beta 1 rette fondamentali, beta 2 coniche fondamentali, beta 3 coniche fondamentali, eccetera, allora i numeri alfa 1, alfa 2, alfa 3 sono uguali ai numeri beta, non necessariamente nello stesso ordine, cioè non deve essere necessariamente alfa 1 uguale a beta 1, alfa 2 uguale a beta 2, eccetera, però per esempio alfa 1 uguale a beta 3, alfa 2 uguale a beta 4, eccetera. Ecco, questo per dare un'idea, questo ancora un po' riusciamo, spero, a seguire. Bene, questo è un risultato importante, viene successivamente dimostrato, che lo dimostra per induzione Cremona, invece lo dimostra poi Clarice e Bertini, secondo lui i più eleganti, che sono interessanti, e vedremo se riusciamo a dire qualche cosa. Gli altri lavori di Cremona li saltiamo. Voglio citare l'osservazione che fa Castelnuovo nuovo sull'opera di Cremona nel suo intervento alla conferenza di Bologna, in cui presenta i risultati della geometria algebrica italiana. Allora parto dal tempo per fare questo suo intervento, in cui visse Fiori Luigi Cremona, il fondatore della nostra scuola, per spiegarsi l'azione che ebbe quest'uomo eccezionale, per comprendere come egli, in un paese dove era scarsamente nota l'opera delle fiorenti scuole francesi e tedesche, sia riuscito ad estare l'entusiasmo dei giovani meglio dotati e a suscitare un insolito fervore di ricerche. Non basta la lettura degli scritti di lui, occorre averlo conosciuto, aver trovato il fascino che emanava dalla sua potente personalità, una volontà indomabile che si esercitava prima su se stesso e poi sugli altri. La parola austera par con gli elogi tanto più preziosi in conseguenza, e quella felice unione di acume scientifico e di gusto artistico che colpiva il nostro spirito latino. Quindi Cremona fu veramente il caposcuola della geometria algebrica italiana. Però Cremona, abbiamo detto, stava nel solco della geometria classica, della geometria che c'era in Germania in quel periodo, non è lui l'innovatore, anche se è il caposcuola. Per l'innovatore dobbiamo ancora aspettare, anzi non è neanche dai germi del lavoro di Cremona che nasce un nuovo, veramente un ramo nuovo. Nasce, comincia a nascere da uno dei suoi discepoli, che è Bertini. E l'altro invece personaggio da cui nasce la geometria italiana è Segre a Torino. Allora Bertini è allievo di Cremona e lui si pone per primo in Europa un problema che sarà poi tipico della geometria italiana, cioè il problema della classificazione birazionale, cioè di classificazione di oggetti geometrici rispetto alle trasformazioni che Cremona aveva introdotto, però che lui usava e interpretava da un punto di vista semplicemente proiettivo. Allora vediamo cosa dice di Cremona, scusate, dell'opera di Bertini, Castelnuovo, dice: devo rilevare che il suo di Cremona interesse è sempre rivolto alle proprietà proiettive, anche dove con la scoperta delle trasformazioni che portano il suo nome o con la rappresentazione piana della superficie cubica o di altre superfici, egli ha preparato metodi e argomenti per ricerche future, di cui metodi si valse per trasportare dall'uno all'altro ente proprietà proiettive. Nello stesso ordine di idee si muovono i discepoli che egli predilesse. Occorre in Italia arrivare ad una ricerca fatta da Bertini nel 1877 per trovare traccia di una classificazione, dove sono riguardate come equivalenti forme geometriche, si tratta di involuzioni piane, riconducibili l'una all'altra mediante trasformazioni birazionali. Ma Bertini, pronto allora come oggi a raccogliere nuovi indirizzi geometrici, aveva subito anche l'influenza di Max Noether. Max Noether è anche lui, dobbiamo considerarlo, uno dei padri della geometria algebrica italiana, perché le idee che poi sono passate a Bertini nascono da Noether, dal suo lavoro con Briglio. Allora, che teorema dimostra Bertini? Dimostra questo teorema di classificazione, che esistono quattro tipi birazionalmente distinti di involuzioni piane del secondo ordine: l'omologia armonica, la trasformazione piana involutoria di Dejean-Pierre, che è una delle trasformazioni che aveva considerato a suo tempo Cremona, l'involuzione di Geiser, cioè le coppie di intersezioni variabili delle cubiche per sette punti, e l'involuzione di Bertini, coppie di punti che preservano una sola condizione, che presentano una sola condizione alle curve del settimo ordine con otto punti fissi. Qui i metodi di dimostrazione non sono molto diversi da quelli di Cremona, ma è interessante porsi questo problema di classificazione che non era mai stato posto in precedenza. E da questo, dagli successivi sviluppi, nasce uno dei problemi tipici della scuola di geometria algebrica italiana, classificazione birazionale. Un altro importante aspetto della geometria algebrica italiana riguarda l'importanza dei metodi iperspaziali. I metodi iperspaziali, c'è una tradizione in Italia che passa da Betti e Beltrami, che avevano studiavano sulla scorta dei lavori di Riemann e anche sul lavoro di lui, studiavano il concetto di varietà, quante si vogliono dimensioni, e questa conoscenza, questi lavori di Betti e Beltrami avevano già preparato una via all'accoglimento entusiastico delle idee di Klein e di lì sulla geometria delle totalità degli enti geometrici dotati di proprietà caratteristiche, per esempio le rette dello spazio, le curve piane di lato grado, eccetera, già erano anche state affrontate da Clench, da Plücker. Allora questi lavori, questo questi due di Klein preludono alla geometria proiettiva degli spazi di dimensione qualunque. E chi si occupa per la prima volta della geometria proiettiva sintetica degli spazi di dimensione qualunque è Veronese. C'è anche un contributo importante di Ovidio, ma un personaggio importante, parliamo solo di questo, i minuti che restano, è proprio Giuseppe Veronese, che scrive un lavoro famoso sui fondamenti della geometria proiettiva dello spazio di dimensione qualsiasi, e enuncia un certo numero di principi generali, per cui per esempio uno molto importante è che le proprietà proiettive di un ente geometrico si possono scoprire più agevolmente quando si riguarda questo ente come l'immagine di un altro ente geometrico normale che sta in uno spazio di dimensione più grande. Cioè lui dice, Veronese, vuoi studiare le proprietà della superficie di Steiner, che è una superficie del piano, trova qual è l'ambiente giusto, l'ambiente normale per la superficie di Steiner. L'ambiente giusto è uno spazio di dimensione 5, un P5, la superficie di Steiner lì diventa la superficie di Veronese, questo ad esempio è una casa principale per Veronese. Le studi lì e poi studi quelle del tuo modello a cui sei interessato applicando una operazione semplice, è sempre la stessa, la proiezione. Quindi l'idea fondamentale di Veronese, che oggi non ci sembra così rivoluzionaria, ma veramente lo è stato a suo tempo, è: passa all'immagine normale che vive in uno spazio inconcepibile fino a quel momento e poi studia le proprietà là e le proprietà che si preservano, come si modificano le proprietà per proiezione. Quindi rimmersione e proiezione sono le parole nuove che dice Veronese. Tra le applicazioni, una l'abbiamo già detta, ci sono immediatamente la classificazione delle superfici irriducibili di G di ordine n-1 sn da parte di Pasquale Del Pezzo, e poi, più interessante ancora, la classificazione delle superfici irriducibili di ordine n dello spazio unidimensionale proiettivo. Queste sono, in un certo senso, le immagini normali minimali, nel senso che hanno un grado più basso tra quelle interessanti che vivono in uno spazio di dimensione così alta. Le idee di Veronese e le idee di Bertini si trovano, diciamo, la sintesi nel lavoro di Corrado Segre. Corrado Segre contribuì largamente alla diffusione dei metodi iperspaziali in Italia e soprattutto fece vedere come si potevano veramente aprire nuovi orizzonti e quindi fondare nuovi rami combinando il punto di vista, il problema di classificazione birazionale con il punto di vista proiettivo, con il punto di vista del, diciamo, il proiettivo negli spazi di dimensione qualsiasi. Allora, qui ho scritto qualche cosa sull'opera di Corrado Segre, ma la parte interessante è quando comincia a sviluppare nuovi punti di vista tra 1887 e 1890 e studia, combinando il punto di vista proiettivo e il problema della classificazione birazionale, studia i sistemi lineari di curve algebriche piane e le varietà algebriche composte da serie semplicemente infinite di spazi, cioè le rigate, ma le rigate di rette oppure le rigate di piani, le rigate di spazi di dimensione qualsiasi che vivono in spazi di dimensione molto alta, perché saranno questi oggetti geometrici che serviranno per geometrizzare tutto il lavoro algebrico che era stato fatto sulle curve piane da parte di Brill e di Clebsch per tradurre geometricamente le idee di Riemann. Quindi abbiamo le idee di Riemann che vengono tradotte in Germania nella geometria delle curve di piano, che però veniva studiata con i metodi algebrici, e adesso c'è la geometria italiana delle curve che fonda Segre e verrà immediatamente seguito e approfondito questo suo metodo dal suo allievo prediletto che è Castelnuovo, che dice: bene, Riemann studia dal punto di vista analitico, i tedeschi studiano le curve piane dal punto di vista algebrico, noi prendiamo le curve piane con il suggerimento di Veronese, le mettiamo nello spazio normale a cui devono vivere e lì le studiamo utilizzando le costruzioni geometriche proiettive che io posso fare su queste curve, per esempio la rigata delle tangenti, la rigata delle secanti, la rigata dei piani intersecanti, eccetera, e la geometria proiettiva di questi oggetti che per gli italiani sarà dove gli italiani vedono realizzata geometricamente la teoria analitica di Riemann e la teoria algebrica di Noether e di Brilla. Ecco, questo saltiamo un po' e dice, leggiamo Castelnuovo come sintetizza meglio di me queste cose, una corrente di pensiero diversa dalla kleiniana che attraverso il Klein si propagò nel nostro paese portò ad estendere la geometria proiettiva degli iperspazi, scusate, tre quarti d'ora, aggiungo qualche altro minuto, portò ad estendere la geometria proiettiva degli iperspazi. Giuseppe Veronese e Corrado Segre furono i maggiori rappresentanti di questo indirizzo. Specialmente il Segre, spirito eclettico, maestro insuperabile, era piccolo, vabbè, questo non ci interessa, sviluppando un'idea già abbandonata da Klein e da Noether, egli traduce le proprietà di una curva invarianti per trasformazioni birazionali, questa è la cosa importante che non ho detto, in proprietà proiettive di un opportuno modello normale della curva, e trasporta questioni per lui nuove, quelle della classificazione birazionale e che nascono con i suggerimenti di Bertini, nell'ambiente familiare della geometria proiettiva iperspaziale. Ecco, a questo punto qual è la cosa naturale? Affrontiamo, e questo è il progetto di ricerca veramente innovativo della geometria algebrica italiana, affrontiamo con questi nuovi metodi, quelli del Segre, quelli del Veronese e quelli del Bertini, affrontiamo il problema della classificazione delle superfici algebriche. Le superfici algebriche che hanno resistito all'attacco dei tedeschi. Tutto sommato il lavoro che ha fatto Segre sulle curve è un lavoro geniale di risistemazione, di reinterpretazione, in parte anche ci sono lavori originali, nuovi teoremi, però sta sul solco di quella tradizione, non è spettacolare quello che riesce a tenere Segre, ma l'idea di Castelnuovo e di Enrique, se ben usiamo questi metodi, affrontiamo di petto il problema irrisolto, il problema fondamentale che c'è adesso la geometria algebrica, cerchiamo di capire come funzionano, come sono fatte, come è possibile classificare, come è possibile descrivere, come è possibile studiare dal punto di vista birazionale le superfici algebriche. E qui inizia la collaborazione importante, ben nota, fondamentale di Castelnuovo e di Enriquez, e adesso devo essere molto rapido, però voglio dire ancora qualche cosa. Innanzitutto leggo un pezzo di Castelnuovo, sempre tratto da questa esposizione alla Conferenza Internazionale dei Matematici, dove ricorda come lavoravano Castelnuovo, lui e Enriquez. Ma forse è la pena di accennare qual era il metodo di lavoro che seguivamo allora per intracciare la via nell'oscurità in cui ci trovavamo. Quello è veramente una cosa difficile. Non c'era, mentre nel periodo del curvo c'era lavoro di altri su cui ispirarsi, non c'era quasi nulla. Abbiamo costruito, in senso astratto si intende, un gran numero di modelli di superficie del nostro spazio e di spazi superiori, e a questi modelli avevamo distribuito per così dire in due vetrine. Una conteneva le superfici regolari per le quali tutto procedeva come nel migliore dei mondi possibili. Le superfici regolari sono quelle in cui il genere geometrico e il genere aritmetico coincidono. L'ho scritto, che cos'è? Non ve lo posso dire, scusate. Però c'è una vetrina in cui le idee delle curve, i risultati delle curve si generalizzano, si trasportano in maniera naturale. Poi c'è un'altra vetrina degli oggetti strani, che sono quelli che non hanno permesso fino a quel momento di sviluppare una teoria generale delle superfici. Quando cercavamo di verificare queste proprietà sulle superfici dell'altra vetrina, le irregolari, cominciavano i guai e si presentavano eccezioni di ogni tipo. Alla fine, lo studio assiduo dei nostri modelli ci aveva condotto a divinare alcune proprietà che dovevano sussistere con modificazioni opportune per le superfici di ambedue le vetrine. Mettevamo poi a cemento queste proprietà con la costruzione di nuovi modelli. Se resistevano alla prova, ne cercavamo in ultima fase la giustificazione logica. Col detto procedimento, che assomiglia a quello tenuto nelle scienze sperimentali, siamo riusciti a stabilire alcuni caratteri distintivi tra le due famiglie di superfici. Basterà qui citarne uno solo. Mentre sopra una superficie regolare ogni sistema continuo di curve algebriche è contenuto in un sistema lineare di curve dello stesso ordine, ciò non avviene per le superfici irregolari, le quali posseggono sempre sistemi continui non appartenenti a sistemi lineari. Quest'ultima cosa, che non si capisce qui se non sapete di cosa si sta trattando, è veramente centrale, e voglio dire perché. Allora, serie economica, le superfici algebriche, la sovrabbondanza, i gruppi generi. Ecco, il problema è questo. Torniamo a che cosa si sapeva sulle superfici algebriche. Lo studio della geometria birazionale delle superfici è iniziato al tempo dello studio della geometria birazionale delle curve con Clebsch, e con i lavori di Noether, dove introduceva Noether, seguendo un accenno del Clerc, lo studio di certe integrali doppie a differenziale algebrico che restano dappertutto finiti, cioè delle forme differenziali sulla superficie, cioè dal punto di vista di una cosa quasi dimensionale, che sono olomorfe. Ecco. Allora riesce Noether a considerare questi differenziali e a dimostrare qualche cosa di interessante. Per esempio, riesce a introdurre qualche invariante birazionale, genere geometrico e genere lineare. Riesce a denunciare un teorema di razionalità delle superfici molto più debole di quello che si conosceva per le curve e riesce a classificare i piani doppi razionali, che non vi dico cosa sono. Nel frattempo, in Francia, il Picard, quasi così senza apparente ragione e veramente con un atto di fede che per 15 anni ha dovuto sostenerlo contro ogni logica, si era messo a studiare dal punto di vista quasi sembra solo neologico non soltanto gli integrali differenziali di forma differenziale di ordine 2, ma anche l'integrale di forma differenziale di una forma differenziale, perché in realtà tutte le superfici che lui conosceva, quelle lisce, eccetera, non ce l'avevano queste forme differenziali. Però poco a poco viene fuori che qualche superficie con una forma differenziale olomorfa esiste. Allora il Picard, 10 anni di lavoro, divide gli integrali su una superficie in tre tipi: quelli che sono finiti sempre, quindi olomorfi, quelli che sono meromorfi e che hanno i poli lungo una curva, quelli che sono poli di ordine logaritmico lungo certe curve. E allora qui c'è un risultato importante degli italiani su questo lavoro di Picard. Nel 1904 Severi mostra come sia possibile semplificare gli integrali del secondo tipo, quelli che hanno poli lungo curve, in modo che fossero infiniti su una sola curva irriducibile, non su famiglie di curve. Allora, se sono S gli integrali indipendenti del primo tipo, quelli olomorfi, R quelli del primo e del secondo tipo, cioè quelli, stiamo parlando di integrali uniformi, quelli che sono olomorfi o meromorfi lungo una curva, e Q è l'irregolarità della superficie, cioè la differenza tra genere aritmetico e genere geometrico che introdusse a suo tempo Noether, allora Severi e Castelnuovo indipendentemente, e io ho fatto un pezzo, utilizzando il teorema di completezza di Henriques, dimostrarono che S è uguale a Q e R uguale a Q, cioè furono in grado di legare questo lavoro analitico di Picard con gli invarianti direzionali che emergevano dall'analisi degli italiani, usando il teorema di competenza di Henriques. Ecco, il teorema di competenza fu una spina nel fianco alla scuola italiana. Henriques e Severi tentarono ripetutamente di darne una dimostrazione geometrica soddisfacente, demolendo con arguzia e ferocia l'una la dimostrazione dell'altra. Ci fu proprio una lotta per 20 anni di distruggere la dimostrazione dell'altro e di imporre la propria. Perché questo era un teorema fondamentale, perché legava, come per le superfici di Riemann, il punto di vista geometrico al punto di vista analitico. Ci fu poi la dimostrazione di Poincaré analitica che gli italiani rifiutarono perché secondo loro non era nella natura dei problemi. Una dimostrazione moderna nello studio di Henriques è possibile con la teoria di Grothendieck sulle deformazioni infinitesime di ordine superiore. Mancano due slide, ma sono le più importanti secondo me. Voglio dire qual è, insomma, su questi sono gli esempi, questi teoremi di completezza sono gli esempi di teoremi che nella critica moderna, i critici moderni hanno visto nelle dimostrazioni di Severi, nelle dimostrazioni di Henriques, quelle pretese dimostrazioni che in realtà non hanno nessun contenuto matematico, cioè queste idee intuitive di Henriques che non si basano su niente che non hanno un fondamento matematico. Ecco, leggiamo però cosa dice Manford in un articolo che insomma è apparso recentemente dove approfondisce i lavori suoi e di Grothendieck. Ad Henriques bisogna dare il credito di aver dato una prova geometrica praticamente completa usando, come ha fatto Grothendieck, le deformazioni infinitesime. In altre parole, cui è ben diversa dal punto di vista di Manfred rispetto ai critici che dicono sì, lui l'intuizione, quando lui vede le cose, ecco, l'importante è che lo vede, non ha fatto nessuna dimostrazione. Lui dice invece, lui ha capito che la chiave per diciamo scardinare il problema era nel teorema fondamentale e stava dimostrare il teorema fondamentale stava nella compressione e nella manipolazione geometrica delle deformazioni di ordine superiore. Egli aveva le idee corrette sulla geometria di queste deformazioni infinitesime, anche se non aveva nessuna idea di come farlo dimostrare. Ed è ben diverso da dire che, cioè, c'è scritto, aveva le idee corrette, ma non aveva idea di come fare le definizioni corrette. Ecco, secondo me c'è una forte analogia tra questo lavoro di Enriquez e la teoria algebrica delle equazioni differenziali sviluppata da lì tra il 1870 e il 1899. Lì aveva le idee corrette sulla teoria dei fibrati, dei getti, come Enriquez sulla teoria delle deformazioni infinitesime di ordine superiore, ma non aveva alcuna idea di come definirli precisamente. Entrambi, Enriquez e lui, come Riemann tra l'altro prima di loro, sono matematici che fondano una nuova teoria, che aprono un nuovo campo, senza avere ancora il linguaggio per esprimere i concetti. Quindi le loro dimostrazioni sono dimostrazioni senza definizioni, perché non hanno il linguaggio per esprimere i concetti. Però le dimostrazioni sono senza definizioni sono, come dice Manfred, corrette, perché i concetti esistono anche senza il linguaggio. Quindi è superficiale, questo naturalmente è un punto di vista eccessivo nell'altro senso, però secondo me va tenuto presente, perché lo dice anche Manfred, che è uno dei più grandi matematici contemporanei. Cioè, è molto parziale dire, vabbè, non è ben fondata la cosa, quindi quelle non sono dimostrazioni, sono idee, così, sono intuizioni. La cosa è ben diversa, non ha il linguaggio per dare le definizioni, però la dimostrazione può essere corretta perché si basa su concetti corretti. Quindi le dimostrazioni e i concetti esistono anche senza il linguaggio. Quindi io vorrei concludere, veramente questa è l'ultima slide, mi sembra che l'accanimento sulle pretese e dimostrazioni di Enriquez, addirittura si arriva in un articolo di Griffith e Harris, dove non si chiamano dimostrazioni, che si dice che sono visioni, cioè ha enunciato visione di adesso, non è giusta per la visione, non mi ricordo esattamente cosa dice, ma non è dimostrazione, e poi c'è la dimostrazione moderna. Secondo me è ingiusto questo, e secondo me un compito dello storico sarebbe quello di investigare le ragioni matematiche non della diversa considerazione che si ha dell'opera di lui rispetto a quella di Enriquez, perché lui ha lo stesso problema, lui esattamente come lui non riuscì, come Enriquez non riusciva ad esprimere i concetti che aveva con il linguaggio che non c'era ancora delle deformazioni di ordine superiore, lì aveva il problema aveva lo stesso tipo, anzi ancora più grave, il problema di esprimere correttamente nel linguaggio che non c'era la teoria dei fibrati dei getti con cui oggi si espone la sua teoria. Però mi sembra che ci sia uno squilibrio molto grande da parte dei matematici nella considerazione dell'opera di lui rispetto all'opera di Enriquez. Questo naturalmente ha delle ragioni anche ovvie, però secondo me è un punto che bisognerebbe approfondire. Allora io finisco proiettando la foto della superficie di Enriquez, no, ma questa non è esattamente la superficie di Enriquez, è un attimo prima, c'è una famiglia di superfici che si deforma quella di Enriquez, questa è un attimo prima della la superficie più bella di quella proprio di Enriquez, e vi ringrazio.